Il mondo della scuola, nel suo complesso, vive una situazione di difficoltà. È forte la percezione che la politica, intesa come azione di governo delle cose, da diversi anni non riesca a esprimere un progetto chiaro, approfondito, culturalmente e amministrativamente significativo. Un nuovo anno scolastico è iniziato e con esso le preoccupazioni, criticità e anche le proteste. Questo vale per tutte le scuole, statali e paritarie. A questa situazione si aggiunge la crescente situazione di fragilità di tante famiglie che finisce col caricare ulteriori pesi su spalle fragili. So bene di non essere originale nel dire queste cose e so anche che questo non è il luogo per questi argomenti. Le richiamo queste cose, richiamo questa situazione, mi richiamo alla crisi un po' di questo sistema scuola, mi serve per dare la giusta evidenza ad una convinzione personale che credo e spero condivisa. Eminenza, in questo teatro ci sono le persone che, nonostante tutto, rendono possibile un'azione educativa e formativa della scuola ancora più che dignitosa. Ci facciamo un applauso ai docenti. Ce lo facciamo. Sono i docenti che, mettendo in gioco motivazioni, responsabilità e ideali, consentono alle nostre scuole di realizzare esperienze educative significative, al di là della carenza delle strutture e dei balbettii istituzionali. A tale proposito cito la bella iniziativa di Bologna 7, il supplemento settimanale di Avvenire, settimanale diocesano, in cui per tutte le domeniche d'estate ha pubblicato interventi di docenti di ogni ordine e grado, dall'infanzia alle superiori. Bene, è stata una carrellata di testimonianze ed esperienze che hanno messo in luce motivazioni, passioni e ragioni che parlano di persone che vivono questo mestiere ancora con responsabilità e speranza. E in un mondo di lamentele penso che dobbiamo dare valore a questi aspetti positivi. Nella confermata convinzione che la relazione educativa sia la pietra angolare di ogni sistema scolastico e che in questa relazione educativa risulta insostituibile la persona dell'adulto, educatore, risulta opportuno, se non necessario, dare e ridare centralità a riflessioni e ragionamenti capaci di cogliere i fondamenti della responsabilità educativa, fondamenti che per la gran parte dei presenti trovano ulteriori ragioni nella concezione cristiana dell'esistenza. Ecco la ragione di questa iniziativa. Lasciamo per un attimo fuori da questo teatro il brusio, il frastuono delle diverse criticità e difficoltà dell'istituzione scuola per porci in ascolto di una parola che rafforzi il nostro compito educativo. Con queste motivazioni e con questa attesa lascio la parola al pastore della nostra chiesa bolognese.
Carissimi amici e carissime amiche, grazie in primo luogo per la vostra presenza così numerosa e grazie a chi ha voluto e organizzato questo momento di riflessione sulla responsabilità oggi dell'educatore. Vi dico subito che la riflessione che faremo esige da parte di tutti una grande attenzione, poiché diremo delle cose e meravigliose, semplicemente meravigliose, e delle cose molto gravi, molto serie, circa la situazione dell'educazione oggi e quindi circa la situazione del futuro, in sostanza, delle nostre città e della nostra società in generale. Vengo da poco, da qualche giorno posso dire, dalla GMG di Madrid, un fatto che ha sconvolto le previsioni di molti, un fatto che la semplice onestà intellettuale, presidendo da qualsiasi fede religiosa, costringe a non ignorare, costringe a interrogarci sul perché, consentitemi di dirlo in questo modo, 2 milioni di giovani provenienti da 123 paesi sono corsi da tutto il mondo per ascoltare, fra virgolette, un vecchio di 84 anni. Questo ci deve fare profondamente riflettere di come oggi ci sia una profonda richiesta di educazione da parte delle giovani generazioni, che viene rivolta in primis ai genitori, certo, ma anche a tutti voi che avete voluto dare la vostra vita per questa che è la principale causa dell'uomo. Proprio perché il discorso che faremo, come vi dicevo all'inizio, è un discorso che esige una notevole attenzione, voglio come premessa partire da semplicissimi accenni al tema in genere della responsabilità. La persona umana non è solo causa delle sue azioni, né anche e soprattutto l'autore. La causalità avviene anche nel mondo fisico. Se voi mettete un metallo nel fuoco, il fuoco ne causa la dilatazione, ma anche il fuoco stesso è stato causato da qualcosa d'altro, e così via. E in nessun punto di questa catena di cause ed effetti c'è un momento che potremmo qualificare come l'inizio. L'inizio si dà solo quando la persona decide di agire e dice: io decido di, io voglio che, io scelgo di. Certamente ci hanno motivazioni in questo, ma le motivazioni non sono la causa dell'azione. L'intima natura della responsabilità sta precisamente in questo. Di questa azione io sono l'autore, il che equivale a dire, appunto, di questa azione io ne rispondo, ne sono il responsabile. E anche l'educatore è responsabile di un'azione, quella di educare un'altra persona. Se esiste ed esiste, e sto terminando la premessa, una responsabilità dell'educatore, essa potrebbe essere espressa in questi termini: io, educatore, sono il responsabile, di quel processo educativo che ha da me il suo inizio. Teniamo sempre dunque presente questo ed entriamo nell'argomento. Primo punto. L'agire educativo pone l'educatore in rapporto con un'altra persona umana, la persona che chiede e che deve essere educata. Dunque l'educatore è responsabile di un'altra persona umana. Prima di procedere, consentitemi a questo punto una riflessione di carattere un po' generale. Nessuno di noi vive dentro una casa senza porte e senza finestre. Vive nel mondo, vive dentro ad una società umana. Chiamiamo tutto questo con il nome di realtà. Ora facciamoci una domanda. come devo pormi in rapporto con la realtà? La risposta più ragionevole è che il rapporto deve essere misurato sulla realtà, adeguato alla sua natura, al suo valore, al suo senso. E quando l'uomo dimentica questo e prevale in lui l'istinto del dominio e del consumo, distrugge la realtà. Possiamo dunque dire che la realtà è affidata all'uomo, egli ne è il responsabile. Chiudo questa parentesi e ritorniamo al nostro tema. La responsabilità che l'educatore ha di una persona esige che egli, l'educatore, si ponga nel modo giusto nei suoi confronti, nei confronti della persona che sta educando. In modo giusto, cioè adeguato alla sua natura di persona umana, commisurato alla sua dignità e al suo valore. Così vedete, abbiamo già individuato due significati ancora molto generali della responsabilità dell'educatore. Egli, primo significato, è l'autore della sua azione educativa e quindi ne risponde. Secondo, con la sua azione educativa egli è posto in relazione con una persona umana e quindi ne è responsabile di quella persona. Arrivati a questo punto della nostra riflessione, la domanda che sorge in noi è la seguente: ma di quale azione l'educatore è autore responsabile? Cioè, in che modo, con quale azione egli, l'educatore, deve porsi in relazione con la persona da educare? Ed entriamo così nel secondo punto della nostra riflessione. La risposta a queste domande esige da noi che descriviamo l'azione educativa come tale. So bene che entro in un campo in cui esistono tante dottrine, anche fra loro contrarie, ma non voglio addentrarmi in questioni dottrinarie, non ne sono neppure competente per farlo. Procederò in maniera molto più semplice, cercando di essere il più aderente possibile alla quotidiana esperienza che ogni educatore fa. Partiamo dunque da una domanda: di che cosa ha bisogno l'uomo per crescere fino alla maturità nella sua umanità? Questa è la domanda trasversale, cioè è secondario che quando dico uomo si tratti del bambino nella scuola dell'infanzia o del giovane liceale. La domanda vale per ogni persona umana ancora inserita in un processo educativo. Di che cosa ha bisogno l'uomo per crescere nella sua umanità fino alla maturità? Il bisogno dell'uomo ha un contenuto, uno spettro molto vasto e variegato, conformemente alle varie dimensioni della sua persona. Ha bisogno che le venga insegnato a custodire, a difendere, a nutrire la sua vita biologica. Esiste un ambito di bisogni che sono dell'uomo in quanto è un essere vivente. Ha bisogno che le venga insegnato non solo a vivere, ma a convivere, perché la persona umana è costituzionalmente sociale. E nell'ambito di questo bisogno entriamo in un modo di essere che già rivela l'originalità della persona, per esempio il concetto rientra in esperienza di una regola, il rapporto con l'altro, l'altro è un estraneo, è un nemico, è il mio prossimo, insomma, la società, la convivenza umana è essenzialmente diversa dal branco degli animali, poiché essa è formata da due grandi categorie spirituali ignote agli animali, la giustizia e la carità. Infine ha bisogno che la persona umana ha bisogno che le venga dato risposta alla sua esigenza di conoscere la realtà, bisogno di verità, e alla sua esigenza di vivere una vita buona, una vita felice. In sintesi, la persona umana ha bisogno di vivere, di convivere e di godere una vita buona e felice. L'educazione è la guida della persona, è l'aiuto dato alla persona perché cresca al punto da essere essa stessa poi capace di vivere, di convivere e di vivere una vita buona e felice. Volendo dire la stessa cosa in termini quasi banali, potremmo dire: educare significa equipaggiare la persona di tutto ciò che è necessario per vivere, per convivere con gli altri, per vivere una vita buona e felice. Questa è la responsabilità dell'educatore nei confronti della persona che le viene affidata. Ma detto questo, è detto tutto sulla responsabilità dell'educatore? Oppure, se ponessi termine al mio discorso in questo momento, non tralascierei forse di fare la riflessione più seria, più vera, più profonda sulla responsabilità dell'educatore? La cultura in cui stiamo vivendo, dirò fra poco il perché, sta cercando maledettamente di censurare la stessa domanda, questa stessa domanda che vi ho fatto, rendendone perciò stesso estremamente difficile la risposta. Per entrare dunque più direttamente nella questione, parto da una constatazione storica e da una esemplificazione desunta dalla grammatica. La constatazione storica: è esistito l'uomo greco e di conseguenza è esistita una teoria e una pratica della paideia greca, dell'educazione greca. È esistito l'uomo romano e di conseguenza è esistita una dottrina e una prassi della institutio romana, dell'educazione romana. È esistito l'uomo rinascimentale e di conseguenza una coerente dottrina e prassi dell'educazione. Questa era l'esemplificazione storica che vi prego di tenere lì un momento presente. L'esemplificazione desunta dalla grammatica. Noi tutti sappiamo che esiste un paradigma dei verbi, in base al quale viene coniugato poi qualsiasi verbo della lingua. Mettiamo assieme questi due esempi. L'uomo greco, l'uomo romano, l'uomo rinascimentale avevano gli stessi bisogni di cui ho parlato prima. Da questo punto di vista non erano diversi fra loro. Tuttavia, esempio grammaticale, questi bisogni erano pensati e vissuti secondo un paradigma antropologico che era molto diverso nelle tre esemplificazioni suddette. Se cambia il paradigma antropologico, cambia il modo di pensare e di vivere i fondamentali bisogni umani. Per paradigma antropologico, prestatemi bene attenzione, intendo una immagine dell'uomo, una forma viva di uomo che è ritenuto vera, che è ritenuto il vero uomo. Attenzione, non è semplicemente una dottrina sull'uomo. Questa viene di conseguenza dopo, perché la dottrina è sempre astratta e non tocca mai il cuore. Siamo così arrivati, se mi avete seguito, al cuore vero della responsabilità dell'educatore. Egli, l'educatore, è responsabile di fronte alla persona che sta educando di condurla alla realizzazione di se stessa secondo l'immagine della vera umanità. Detto in altri termini, o l'educatore plasma chi gli è affidato secondo quella forma viva di uomo che egli, l'educatore, ritiene vera, o non è un educatore responsabile. Egli non risponderebbe al bisogno più profondo di chi gli è affidato, il bisogno di essere veramente, in verità, una persona umana, il bisogno di vivere e di convivere una vita umana vera, buona, il bisogno di vivere una vita veramente, non solo apparentemente, veramente felice. Il dramma attuale dell'educazione, lo chiamiamo sempre emergenza educativa, è che non esiste più una tale immagine dell'uomo. L'educatore, cioè, può trovarsi in una sorta di deserto antropologico e quindi accontentarsi di rimanere con la sua azione educativa dentro alla risposta a quei bisogni che prima ho enunciato. Oggi si dice questa stessa cosa in un altro modo. Si dice: l'educazione consiste in un insegnare come, cioè in un equipaggiare l'uomo degli strumenti che gli servono per vivere, senza preoccuparsi di trasmettere un progetto di vita ritenuto vero e buono. Anzi, in questi ultimi decenni si è andato ancora oltre e si è delegittimata la concezione della l'idea della responsabilità che ha l'educatore di mostrare e trasmettere la forma viva della vera umanità. Questa delegittimazione, cioè, significa non solo l'educatore non ha la responsabilità di fare questo, ma non lo deve fare. Perché? Perché questo è esigito e dal sistema democratico e dalla condizione di multiculturalismo in cui viviamo e, terzo, dal fatto che ci troviamo di fronte a un conflitto di tante antropologie fra loro non raramente opposte. Dunque, si è andata riducendo la responsabilità dell'educatore a quella di equipaggiare semplicemente la persona dei mezzi che gli servono per rispondere ai fondamentali bisogni di ogni persona umana. Questa grave limitazione della responsabilità dell'educatore ha esigito e sta esigendo un prezzo, cioè i sistemi educativi che pensano così la responsabilità dell'educatore stanno pagando un prezzo altissimo. Esprimo questo prezzo così: il prezzo pagato è la rottamazione dell'io. Ripeto, il prezzo pagato è la rottamazione dell'io. Quando io dico io, intendo il nucleo sostanziale, spirituale, che costituisce ciò che è proprio della persona umana. Ciò che proprio costituisce, direbbero i giuristi, la scriminante fra ciò che è umano e ciò che non è umano. Vediamo un po' cosa significa dunque questa rottamazione dell'io e siamo al terzo punto della mia riflessione. L'io si costituisce, come abbiamo visto all'inizio, nel momento in cui agisce liberamente. In un certo senso, l'io nasce nella scelta libera. È la scelta libera il suo grembo. Un padre della Chiesa scrive che ciascuno è genitore di se stesso attraverso le sue scelte libere. Ma, e basta che facciamo un semplice vero riferimento anche alla nostra più umile esperienza quotidiana, ogni scelta esige sempre un giudizio circa la bontà o meno di ciò che sto scegliendo. La libertà quindi implica sempre un riferimento alla verità. Se è vero, una signora va al supermercato e deve scegliere fra due prodotti, fa tutta una serie di considerazioni sul prezzo, sulla qualità e tante altre sull'eventuale esperienza che ha già fatto di un prodotto o dell'altro. Cioè, vedete, la libertà implica sempre un uso della ragione mediante la quale io mi riferisco alla realtà. Detto in termini più tecnici, la libertà implica sempre un riferimento alla verità. Ma c'è qualcosa di più profondo a cui vi prego ora di prestare molta attenzione. Ogni scelta che noi facciamo è radicata in un desiderio naturale. Naturale significa che precede ogni scelta, perché anzi è la condizione di possibilità di ogni scelta, il desiderio di beatitudine, cioè il desiderio di una pienezza di essere nella quale la ferita del cuore è definitivamente sanata. Ultimamente ogni scelta è fatta o non fatta, a secondo che si ritenga essere o non essere risposta a quel desiderio. Di ciò siamo particolarmente consapevoli quando si tratta di fare la scelta del proprio stato di vita, per esempio. Se però è vero, ed è vero, che siamo dei fili d'erba assetati di felicità, se è vero che ciò a cui tende la nostra volontà come al suo fine ultimo è la felicità piena, la determinazione però di quel bene che si ritiene essere in grado di spegnere la nostra sete dipende dalla decisione di ciascuno di noi. È in questo che l'uomo diventa artefice del suo destino, di felicità o di infelicità. Diciamo la parola grande, in senso totale diventa un io. La libertà, nel senso più profondo, è la capacità che ha l'io di disporre di se stesso in ordine a quel bene o a quel valore che ritiene essere l'unico capace di spegnere la sua sete di felicità. Ed è nell'esercizio di questa libertà che la persona umana ha bisogno e cerca di essere illuminata e domanda di essere orientata. Quando, apro una parentesi, sabato sera si scatenò quel nubifragio sull'aeroporto dei 420, Santo Padre era già fradicio e quindi venne consigliato di lasciare almeno per un momento la piazza e porsi in un riparo migliore. La cosa più commovente per me fu che in quel momento, credendo che il Papa se ne volesse andare, quei 2 milioni di giovani cominciarono a gridare: non importa nada, queremos oír el Santo Padre, non ci importa niente di ciò che sta succedendo, si riferivano al nubifragio di me, desideriamo ascoltare il Santo Padre. È nell'esercizio di quella libertà di fondo, vi dicevo, che la persona umana del bambino, del ragazzo, del giovane ha bisogno, sente il bisogno e quindi domanda di essere illuminata, di essere orientata. Perché la vita si decide nella risposta che la libertà decide. di dare alla, a questo desiderio. Il rifiuto da parte dell'educatore nel proporre una visione, una immagine, una forma, vi dicevo, viva dell'uomo nella sua integralità, impedisce questo rifiuto alla persona che, da educare, di attingere alla vera ricchezza della sua umanità, cioè al suo io. Se limito la proposta educativa ad un equipaggiamento tecnico, lasciando fuori la ragione e lo scopo per cui ho da mettere in atto queste capacità acquisite, escludo dal rapporto educativo la persona che sto educando in ciò che ha di più profondo. E attenzione, qui adesso si va nella tragedia. E di conseguenza, nel momento in cui al termine del rapporto educativo lascio la persona che mi era affidata, io la abbandono in una sorta di terra di nessuno. Le leggi bronze del mercato del lavoro, il volere di chi ha il potere dei mezzi di produzione del consenso, il regno degli istinti, in una sorta di terra di nessuno in cui l'io sarà ridotto ad essere ad un burattino dominato da forze primordiali. Ho spiegato, spero, in che senso parlo di rottamazione dell'io come prezzo da pagare a chi sostiene e pratica un'azione educativa che nega la responsabilità dell'educatore a trasmettere una immagine, una forma viva di uomo vero. E sono così giunto, e termino il terzo punto, sono così giunto all'affermazione più grande circa la responsabilità dell'educatore. L'educatore è il responsabile della nascita di un io, della nascita di una persona, cioè di ciò che esiste di più grande nell'universo. Non dico nulla di nuovo, da secoli la tradizione cristiana definisce l'educazione come una continua generazione, a iniziare da San Paolo. Siamo dunque al quarto punto. Quanto ho detto però finora sembra contraddittorio. Come si genera un io nella libertà? Proponendogli una visione dell'uomo, ho detto una forma viva dell'uomo, che è propria di chi lo sta educando. Non è questa una indebita imposizione? Non è meglio allora che la responsabilità dell'educatore si limiti ad una mera trasmissione del sapere, sapere come vivere e come convivere, oggi si dice insegnare il rispetto delle regole, concretamente si dice a trasmettere semplici regole di comportamento che siano però le più formali possibili, privi di contenuto. Cioè. La difficoltà oggi non infrequente nei dibattiti sulla scuola è una delle radici più importanti di quel malessere educativo che stiamo attraversando. Essa, però, questa difficoltà, è la conseguenza di un grave errore circa l'uomo. Pensare che il rapporto fra la libertà e l'appartenenza sia un rapporto di proporzione inversa. C'è più libertà se è minore il senso di appartenere, fino a pensare che la persona è pienamente libera quando non appartiene a nessuno. Naturalmente non sono negati, come potrebbero esserlo, l'appartenenza familiare, nazionale, storica, culturale. Tuttavia sono considerati spesso semplici passaggi psicologici ed emotivi verso la vera libertà, intesa, come dicevo prima, non appartenenza, come pura autodeterminazione. Non rifletto più a lungo su questa tematica, ma perché mi limito ad alcune osservazioni maggiormente attinenti al nostro tema della responsabilità dell'educatore. La scelta della libertà non nasce dal niente, perché dal niente non nasce niente. Il deserto del Sahara non è la foresta dell'Amazzonia e non può esserlo finché resta deserto. La libertà nasce dal confronto fra la proposta di vita che l'educatore fa alla persona che sta educando e la soggettività, l'io della persona che si va sviluppando. L'atto educativo, cioè, non fa nascere un io libero perché non propone nulla di serio, ma perché propone un'immagine vera dell'uomo, in modo tale che chi la riceve ha un terreno su cui porsi e un referente con cui confrontarsi, una ipotesi interpretativa della vita da verificare. E qui, miei cari, tocchiamo il fondo della questione. La fiducia nella nostra ragione. Mi spiego. Se partiamo dal presupposto che non esiste una verità circa il bene della persona, che non esiste nell'uomo un desiderio innato di sapere come stanno le cose, ma solo di cercare il proprio bene privato individuale, essendo ogni proposta di vita una opinione assolutamente soggettiva. Se così stessero le cose, che diritto avrebbe l'educatore di proporre all'educando la propria visione del mondo e dell'uomo? Nessuno, nessun diritto. Ma se invece partiamo dalla certezza che esiste una verità circa il bene delle persone, che esiste quindi un bene comune fra le persone, ci può essere certo una controversia su queste questioni, anche su convinzioni opposte, ma non diventa mai, sulla base di questo presupposto, non diventa mai una controversia fra rivali, ma un incontro fra alleati nella ricerca comune della verità. Alla fine, cari educatori, il relativismo è l'ospite più inquietante e più ingombrante nella dimora dell'educatore, perché un educatore che accetta in casa sua un tale ospite non può non generare che degli apolidi, non solo e non principalmente in senso politico, ma nel senso antropologico più profondo. Ed allora, c'è un fatto originario che contesta questa deriva relativistica che osserviamo anche nella pratica educativa, non raramente, e che porta, lo ripeto, a ridurre la responsabilità dell'educatore solo ad equipaggiare la persona che gli è affidata dal punto di vista, in senso ampio, dal punto di vista tecnico. Abbiamo visto la conseguenza più drammatica di questa limitazione. Viene escluso dal rapporto educativo e alla fine viene portato alla rottamazione l'io della persona. Da ciò abbiamo concluso che la prima più grande responsabilità dell'educatore è di generare un io, di generare una persona. L'educazione è una continua generazione della persona. Dentro la casa dell'educatore, poi abbiamo detto, purtroppo si sta insediando un ospite molto inquietante, molto ingombrante, proprio da questo punto di vista. Quell'ospite che ci sta insegnando in tutti i modi e con tutta la potenza dei mezzi della comunicazione, dei mezzi della produzione del consenso sociale, ci sta insegnando che non esiste nessuna verità circa il bene della persona umana e che quindi nessuno ha il diritto di imporre ad un altro. Si tratta solo di opinioni. Di fronte a tutto questo vi chiedo di guardare un fatto originario che contesta, i fatti sono sempre molto testardi, che contesta questa ospitalità che stiamo dando sempre più nel rapporto educativo alla deriva relativista. Questo fatto originario ve lo narro prendendo la parola da uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, Virgilio. Nella sua famosissima quarta egloga, che celebra la nascita di un misterioso bambino, impressionante, quella egloga sembra una profezia biblica sulla nascita di Gesù, a un certo momento il poeta dice, in latino prima, poi tradurrò, incipe parve puer risu cognoscere matrem, piccolo bambino comincia a riconoscere tua madre dal riso. Qui c'è tutta la grandezza del poeta nell'ambiguità. Parla del riso del bambino, si vede che riconosce sua madre dal modo con cui le sorride, o viceversa parla del riso della madre, che è diverso da quello da tutti gli altri, per cui il bambino riconosce che quella è sua madre dal modo col quale quella donna gli sorride. Il poeta lascia questa ambiguità. Cosa vuol dire? Qual è il fatto in fondo che qui Virgilio narra in maniera stupenda? Questo. Il bambino entra in un territorio che non conosce, in un universo che ignora. Ed egli porta dentro di sé due domande fondamentali. Ma che cosa è ciò che vedo? Cioè la domanda di verità. E ancora, ma come è ciò che vedo? Mi è ostile o benevolente? La domanda circa il bene. A queste due domande il bambino ha la risposta nel modo con cui la madre gli sorride, cioè lo accoglie. In quel sorriso della madre, della donna che lo ha generato, cioè che lo ha introdotto nella realtà, il mondo, tutta la realtà, appare disponibile ad accogliermi. Detto in altri termini, la verità dell'essere è il bene. Quante volte Benedetto XVI in questi anni ce lo ha ricordato. La realtà, dice il Papa spessissimo, è abitato dal Logos, la ragione, la verità, ma il Logos è agape, è amore. Quando questo incontro originario con la realtà non accade, voi più di altri sapete quali conseguenze devastanti ha su tutta la vita della persona. Pensiamo ai bambini buttati nei cassonetti, pensiamo ai bambini rifiutati. Un volto indifferente, il volto della Sfinge, non farà mai nascere un io libero. Risu cognoscere matrem. Così abbiamo individuato un'altra dimensione della responsabilità dell'educatore. L'educatore è responsabile, è custode della verità circa il bene della persona umana. Ha la responsabilità che la verità circa la persona umana sia custodita in ogni comunità umana, perché solo così può nascere un io veramente libero, perché liberamente vero. Siamo così al quinto, andiamo verso la fine, coraggio. Siamo così arrivati al quinto punto. Dobbiamo chiederci: ma qual è allora la modalità attraverso la quale l'educatore propone la sua visione del mondo, la sua proposta di vita? Qual è questa modalità allora? Visto che la deve proporre, perché se non la propone non genera un io libero, anzi porta alla rottamazione, abbiamo detto, l'io, la persona. Ma come la deve proporre questa forma viva dell'uomo? Tutti siamo convinti che non si può ridurre l'educazione alla istruzione. All'educatore vero interessa soprattutto non che l'educando apprenda qualcosa, ma che diventi qualcuno. E in che modo? Fondamentalmente, se il qualcuno che gli è proposto di diventare è incarnato, ha preso corpo nell'educatore, e in modo affascinante la modalità, cioè propria del rapporto educativo, è la testimonianza dell'educatore. La testimonianza non è mero insegnamento. L'insegnamento si rivolge solo all'intelletto. La testimonianza tocca intimamente la persona. Muove l'io dell'altro verso la sorgente profonda da cui la testimonianza sgorga. Perché non l'avete arrestato, dicono i sommi sacerdoti, alle guardie del Tempio, quando mandano ad arrestare Gesù? Perché nessuno parla come quell'uomo. Sono rimasti incantati. Benché non si riduca adesso, la testimonianza implica anche l'esempio. Quando l'educatore contraddice col suo comportamento ciò che propone, la sua proposta rischia di non avere alcuna forza. Agostino non ha più voluto per tutta la sua vita imparare la lingua greca per le bastonate che prese dal suo primo insegnante di greco. Ancora vescovo ne parlava di quelle bastonate. Agostino non sapeva il greco e se ne doleva, però ricordava quelle bastonate che gli avevano fatto odiare al punto la lingua greca da non volerne più sapere per tutta la vita. Ciò non significa che all'educatore non sia permesso sbagliare. Pretendere questo è inumano. Ma quando accade, il riconoscere lo sbaglio è profondamente educativo. Il riconoscimento, infatti, testimonia nei fatti che la verità della proposta fatta è tale da esigere che si prenda posizione a suo favore anche contro se stesso. Questo può causare un fascino assai profondo sull'educando. Abbiamo così scoperto un'altra, ultima dimensione della responsabilità dell'educatore. È la responsabilità di testimoniare la verità circa il bene della persona, di testimoniare quella forma viva, vera di umanità di cui ho parlato. Socrate è stato il primo grande educatore in Occidente perché ha testimoniato contro il potere la verità circa il bene della persona, fino a subire la morte. Siamo arrivati alla conclusione. È il sesto punto, ultimo, la conclusione. Come vedete, abbiamo percorso un cammino, forse un po' faticoso. Comunque poi il testo lo trovate come sempre sul sito dell'arcidiocesi, sul mio sito dell'arcidiocesi. Abbiamo visto che fondamentalmente le dimensioni della responsabilità educativa sono tre, le enuncio. L'educatore ha la responsabilità della nascita di un io veramente libero e liberamente vero. Due, ha la responsabilità della custodia nella città degli uomini della verità circa il bene della persona, della custodia della forma vera di umanità. Tre, ha la responsabilità della testimonianza alla verità circa il bene della persona. Per concludere, mi chiedo, c'è una sorgente nascosta da cui sgorga continuamente questa responsabilità dell'educatore? In ultima analisi, c'è una esperienza interiore che farà custodire all'educatore integra la sua responsabilità contro ogni potere che comunque tenterà sempre di privarvene. Non dimenticatelo mai questo, non facendovi bere la cicuta come Socrate, però non dimenticatelo mai. Il potere cercherà sempre di privarvi di questa drammatica e stupenda responsabilità che avete. Allora, c'è, diciamo, un modo per cui sarete sempre capaci di custodirla, questa responsabilità? Questo modo c'è. Lo descrivo con le parole di un grande pensatore cattolico del secolo scorso, Romano Guardini. Leggo. A dispetto di tutte le regole tratte dalla esperienza e degli scopi e degli ordinamenti, l'educatore deve, con il suo intimo atteggiamento, ecco l'esperienza interiore di cui vi parlavo, deve sempre di nuovo ritornare a questa consapevolezza che non si esprime con affermazioni come questo bambino qui in mezzo agli altri 50, bensì dice: tu, bambino, di fronte a me sei unico nel tuo essere. Chi non è capace, continua Guardini, di agire così, attenzione bene, è un allevatore di individui utilizzabili dallo Stato. È un addestratore di abili forze economiche. Non è un vero educatore di uomini. Fine della citazione. In parole più semplici, che cosa vi renderà capaci di custodire intatta la vostra responsabilità? Solo l'amore che fa guardare l'altro come assolutamente unico nel suo essere. Alla fine aveva ragione San Giovanni Bosco: l'educazione è un affare del cuore.
Sembra che sia un buon inizio di anno scolastico, anche per i docenti, hanno modo e avranno modo di studiare, perché come dicevamo un po' all'inizio siamo messi in ascolto di una parola profonda, e quindi è una parola che ha bisogno anche di essere masticata, digerita, per cui i nostri collegi, i nostri durante l'anno, in particolare anche le associazioni che qui hanno collaborato, sicuramente faranno tesoro di questo discorso e lo riproporremo. E ci penseremo, perché ci sono diversi e tanti spunti. Sua Eminenza ha dato la disponibilità così a interloquire un attimo e rispondere a qualche domanda. Io ho già un po' un elenco di alcune persone, direi facciamo un paio di giri così con 3-4 domande per giro, così completiamo un po' questa parte. Inviterei le persone a venire qui a porre la domanda, così si presentano anche. Partiamo con Benassi Gianmarco. Se vuoi salire, e poi intanto si prepara dalla casa Anna Rosa. Quando venite magari vi presentate, dite un po' chi siete, così.
Buongiorno Eminenza, chiamo Gianmario Benassi, e sono direttore didattico della scuola parrocchiale di Borgo Panigale, scuola elementare e materna. Ho parlato di responsabilità, io ho pensato appunto che i primi responsabili dell'educazione di un bambino, di un ragazzo, sono i genitori. Parto da due presupposti. Un intervento educativo è veramente efficace, noi ce ne rendiamo conto a scuola quando c'è una forte alleanza educativa tra genitori e scuola. La seconda premessa è un po' questa. Vediamo in che disorientamento educativo si trovano le famiglie in questo momento storico. Allora la mia domanda è questa: qual è nell'esercizio del loro ruolo educativo, qual è il primario bisogno che si trovano ad avere i genitori, che la scuola dei loro figli può in qualche maniera aiutare, può risolvere, può venire incontro?
Grazie. Anna Rosa dalla casa. Non c'è? Mi sembrava bene. Caterina Selva. E poi si prepara Fiorenza Belardetti.
Buongiorno, io sono Caterina Selva e sono la coordinatrice didattica della scuola paritaria Sacro Cuore di Minerva Infanzia. Io mi sono preparata a questa domanda e... Sì. Allora, quando nel 2009 ci consegnò la carta formativa, cominciò il suo intervento citando il versetto della Divina Commedia e poi che la sua mano la mia pose, con lieto volto un Dio mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose, ritenendola la più compiuta descrizione dell'atto educativo. Io rimasi molto colpita e commossa dalle sue parole e soprattutto dalle immagini delle due mani che si incontrano per intraprendere un cammino insieme ed essere compagnia educativa insieme alla famiglia per introdurre i bambini alla realtà e alla vita. Prendendo spunto da queste immagini le chiedo: come possiamo noi coordinatrici essere compagnia che genera sicurezza negli insegnanti e le sostiene in un cammino di crescita non solo professionale ma soprattutto cristiano e umano? Grazie.
Fiorenza Bellardetti. E poi chiudiamo il primo giro con una domanda della dottoressa Montefusco Doranna.
Buongiorno Sua Eminenza, intanto la ringrazio, penso anche a nome di tutti, per la lezione magistrale che ha tenuto, che comunque ci ha reso consapevoli che la nostra scelta di essere educatori è una scelta coraggiosa, ma che dà grandiosa e che dà anche tanta gioia. Ecco, io mi chiedevo, oggi la scuola trasmette, o meglio deve trasmettere, una quantità immensa di informazioni e di nozioni. Lei diceva che la modalità del rapporto è la testimonianza, ma come possiamo aiutare i ragazzi ad utilizzare tutto ciò che apprendono, o meglio, a selezionare quello che apprendono ai fini della realizzazione del sé, sviluppando quindi una visione unitaria e significativa del mondo e della vita. Cioè, come coniugare i saperi che il ragazzo già possiede a quelli che la scuola trasmette, affinché nel bambino la sua umanità e il suo io possano crescere in armonia. Grazie.
Montefusco Doranna, che anche ha delle responsabilità nell'AINC, dico bene.
L'Associazione Cattolica Maestri Italiani, presidente provinciale. Ringrazio il Cardinale per le dense parole che ci ha riservato questa mattina, che ci consentiranno veramente di inoltrarci in questo nuovo anno scolastico e con molti punti di riferimento in più. Naturalmente io rappresento l'associazione degli insegnanti della scuola primaria e quindi il mio punto di vista è proprio quello che si riflette nello statuto dell'associazione, nel quale l'apostolato nell'ambiente sociale è considerata la condizione fondamentale degli appartenenti all'associazione. Apostolato nell'ambiente sociale in cui testimoniare la nostra appartenenza e la fede che anima la nostra presenza nella scuola, riconosciuta anche, sostenuta questa visione anche dal Concilio e da tutti gli altri documenti successivi della Chiesa. La mia domanda è questa: come l'associazionismo, anzi può ancora l'associazionismo sostenere l'insegnante nella fatica della responsabilità educativa? Quale rete si deve creare fra le varie associazioni che operano all'interno della scuola, la scuola stessa e la Chiesa? E per ultimo vorrei ricordare che fra un mese, precisamente il 6 di ottobre, la nostra associazione dell'ANCE sta organizzando proprio qui a Bologna una tavola rotonda la quale siamo tutti invitati a portare i nostri punti di vista, la nostra partecipazione, proprio sulla educazione, la professione docente e la motivazione che è alla base della professione docente. E quindi vi invito tutti a partecipare. Grazie tante.
Bene, io temevo di essere stato magari troppo un po' difficile, diciamo, però adesso non ce l'ho questo timore, perché le domande che mi sono state fatte sono ancora più difficili. Ecco, allora spero di essere capace di rispondere alla prima domanda. Io sono sempre più convinto, anche dagli incontri che ho e in gruppo e singoli con genitori, sono sempre più convinto che il bisogno maggiore che oggi il genitore ha in ordine all'educazione dei propri bambini, dei propri figli, è quello di essere aiutato ad uscire dalla incertezza. Non dico solo l'incertezza, cos'è bene consigliare al ragazzo, quale professione, quale non professione, non parlo di questo, anche questo ovviamente, no, ma soprattutto l'incertezza circa che il progetto educativo, io prima dicevo nella mia relazione, si è come creato un vuoto di forma viva dell'uomo nella mente di tanti genitori. Cioè, lo esprimono in questo modo, e quanti me lo dicono? A me è stato insegnato, io sono stato educato così, ma vale ancora questo? Ma posso ancora rischiare di educare i miei figli in questo modo? E se in un altro modo, quale? Non lo so. Tremendo questo. Cioè l'incertezza sul contenuto fondamentale della proposta educativa. Allora, la scuola prima di tutto deve aiutare i genitori ad uscire da questa insicurezza. Questa direi che è una delle dimensioni più drammatiche dell'attuale condizione. Ovviamente questo è possibile se tutto quello che vi ho detto questa mattina da parte degli educatori. La seconda domanda è molto vicina a questa, ma va già dentro alla vita della scuola. Chi ha una responsabilità direzionale oggi all'interno di una scuola, di qualunque ordine e grado, la deve esercitare. Non deve essere solo una responsabilità di coordinamento, una responsabilità disciplinare, ci mancherebbe altro, insomma, no, ecco. Ma proprio come la domanda sapientemente, no, diceva e lasciava capire, citando appunto il famoso verso della Divina Commedia, c'è una responsabilità di sostegno agli educatori che lavorano in quella scuola. Sostegno cosa vuol dire? Quello che ho cercato di dirvi nella relazione, vale a dire, rifletteteci su queste cose, chiedetevi, ma io come professore, come maestro, come che so io di matematica, di latino, se andiamo nelle scuole superiori, insomma, no? Oppure nel mio con i miei bambini, anche di scuola materna, in che modo posso veramente trasmettere questa grande forma viva di umanità, che in fondo mi viene, questo io non l'ho trattato tante volte, altre volte, in altri incontri, che mi viene da tutta una ricchezza di tradizione straordinaria, fatto solo in nome di Socrate, no? E di San Paolo, ecco, e di San Giovanni Bosco, per dire, ecco, a quali fonti noi possiamo rivelarci nel nostro impegno educativo. Allora, la seconda domanda, il responsabile sia davvero il punto di riferimento e di profondo sostegno in questa grande responsabilità che oggi l'educatore ha di custodire, di testimoniare, di trasmettere quello che ho chiamato la forma viva dell'uomo. La terza domanda, andando sempre per cascata, visto che hanno una loro logica queste domande, famiglie all'interno della scuola, la terza riguarda, direi, soprattutto direttamente i bambini, i ragazzi, i nostri giovani. Ecco, questa educazione, come vi dicevo, alla verità e alla libertà, è precisamente opera del rapporto educativo. Quindi, se uno mi chiede come educarli a questo, sarebbe come che mi chiedesse ma cos'è il rapporto educativo, ciò che ho cercato di dirvi. Qui però, ecco, vorrei dire una cosa che forse nella mia riflessione non è stata sufficientemente, direi, detta, e questo forse era un limite, e ringrazio chi mi ha fatto la terza domanda perché me l'ha richiamato. Non dimenticate mai che voi non avete di fronte una terra vergine, voi su cui voi seminate. Voi avete di fronte una terra in cui la mano creatrice di Dio ha già seminato. Cioè l'uomo non nasce indifferente di fronte alla verità o alla falsità. L'uomo nasce orientato e desideroso del vero. L'uomo non nasce neutrale di fronte a ciò che è buono o ingiusto, brutto o bello, ma nasce già orientato verso ciò che è bene, giusto, bello, vero, e quindi è già, direi, costruito in modo tale da essere orientato a divenire una persona vera, una persona libera. Questo è in fondo il criterio che gradualmente funziona. Io non ho mai dimenticato, chiedo scusa anche un po' per sollevare, vero? Un episodio che mi è capitato tanti anni fa, in un treno, nello stesso scompartimento c'ero io, una mamma con due bambini, il più grande aveva 5 anni circa e il secondo 2 o 3. E siccome il viaggio era lungo, naturalmente prima o poi è successo quello che non poteva non succedere, cioè che due bambini ha cominciato a litigare di brutto, tutto nella norma, vero? Noi il tribunale materno ovviamente, ecco, ha dato la sentenza. E naturalmente il più piccolo non l'ha accettata la sentenza e guardava verso me come una sorta di tribunale d'appello, no? Io mi sono ben guardato nel pronunciare la mia, vero? Ecco, perché proprio non dovevo. E la mamma disse in certo momento: adesso basta, perché questi sono capricci, e quindi fine. Questo bambino disse: no mamma, non sono capricci, È una questione di giustizia. Noi ci siamo, noi due adulti ci siamo guardati e contemporaneamente abbiamo detto, però, ecco, quel fatto non l'ho mai più dimenticato, perché ho capito, mai come in quel momento, la grande verità che i padri della Chiesa hanno lungamente meditato. L'uomo è creato a immagine di Dio. C'è già l'immagine di Dio in quel bambino. Adesso non so se era vero che era una, non mi ricordo più, che era una questione di giustizia o capricio, questo non me lo ricordo. Allora, ritorno alla terza importante domanda. È crescendo nel rapporto educativo, maturando la persona, che essa saprà fare, vero? Deve pian piano, vero, fare questa, diciamo, cernita, come è stato detto, questa selezione, ecco, fra le proposte che gli vengono fatte, in ordine proprio a questa naturale crescita. Attenzione, però, perché qualcosa purtroppo ha guastato il piano di Dio. E non dobbiamo essere rossoniani da questo punto di vista. E quindi c'è tutta una anche attenzione che ci deve essere, una guida che ci deve essere, perché effettivamente non si confonda, ecco, il ragazzo sappia anche, no, ecco, gradualmente acquisire quel controllo di sé, quel discernimento, ecco, sui movimenti veri del suo cuore o dei suoi istinti. Fine, so che qui non ho detto praticamente quasi nulla, ma insomma questo è ciò che mi sentivo di dire a questa terza domanda. La quarta domanda: l'associazionismo ha la sua ragione d'essere, è importante, purché però non diventi un fatto puramente, diciamo, organizzativo, ma un luogo, un modo, ecco, per ritrovarsi a riflettere sui grandi interrogativi, sulle grandi domande circa, vero, oggi la responsabilità appunto dell'educatore. Perché guardate, io so che ci sono tanti altri problemi, lo so bene, i giornali tutti i giorni ne parlano, questo lo so molto bene, però il fatto che voi siate qui così numerosi, così attenti, vuol dire che non sentite solo quei problemi di cui parlano i giornali, ma soprattutto vi rendete conto che oggi l'educazione sta attraversando un momento di ben altra difficoltà, di ben altra drammatica difficoltà. Ora, che ci siano delle associazioni che proprio aiutano, vero, a riflettere su questo, quindi ad orientarci in questa situazione di emergenza educativa, questo non può non essere che positivo. Ecco, sì, basta così su questo domanda.
Ecco, ancora un secondo giro così più veloce. Sternini Silvia, se c'è, può accomodarsi, e si prepara anche Battistini dell'Istituto Salesiano. E poi non ho il nome, però so che anche da parte del Lucin c'era una persona che voleva porre una domanda. Sternini Silvia, non c'è? Chi ne fa le veci o chi ha preparato lo stesso? Prego, prego.
Bene. Sì, presente.
Io sono Giovanna Battistini, insegno alla scuola salesiana, alla scuola superiore, e più che una vera domanda volevo così fare alcune considerazioni, perché quello che ha detto Sua Eminenza trova davvero molta consonanza in quello che è l'esperienza mia e dei miei colleghi. mi è capitato, cercando il numero sull'elenco telefonico, di vedere una dicitura che mi è risultata nuova, cioè scuole libere. Non ho capito queste scuole libere cosa fossero, probabilmente sono scuole che fanno qualcosa di diverso da noi e dalle scuole di Stato, non so. Però, ascoltando anche le parole di Sua Eminenza, io con un po' di presunzione, che però estendo a tutta la platea, ho l'impressione che la libertà si eserciti molto nelle nostre scuole, perché ritrovo nel lavoro dei colleghi l'onestà intellettuale di dire le cose come stanno, cioè di presentare con forza quella che è la nostra radice, quello in cui noi crediamo, ma anche tutto il resto del pensiero, ecco, questo lo vedo quando faccio gli esami di maturità e ascolto le interrogazioni dei colleghi. Ecco, e, ho apprezzato anche molto il richiamo di Sua Eminenza all'autenticità da parte nostra. L'unica cosa che volevo così porre un po', più che all'attenzione intellettuale, all'attenzione spirituale, è questa. Cioè che nonostante il nostro impegno, il nostro lavoro assiduo, sotto tutti i punti di vista, le nostre vite sono complicate come quelle di tutti gli altri, quindi a volte siamo veramente bisognosi di sostegno, lo riceviamo senz'altro da chi lavora con noi, però forse davvero merita anche una preghiera. Grazie.
Grazie. Allora, se c'è ancora quel paio di persone che avevo indicato o qualcuno dell'UCI, se no chiudiamo, ecco.
Buongiorno Eminenza, mi chiamo Alberto Spinelli, sono il presidente dell'UCI, io sono un insegnante di materie musicali, è un liceo musicale di Parma, che me lo sono scritta per essere più sintetico. Questa, una considerazione veramente illuminante che ho letto nel bellissimo libro La sfida educativa è del Papa Benedetto XVI, che afferma: alla radice della crisi dell'educazione c'è una crisi di fiducia nella vita, come anche lei ha sottolineato. E come possiamo noi insegnanti operare un rilancio di tutto il complesso delle qualità simboliche, psicologiche, culturali e spirituali che implicano il concetto della trasmissibilità della generazione e della rigenerazione?
Chiudiamo con semplicità.
Allora,
bene, prego.
Riguardo alla prima domanda, così, una cosa povera, ma ve la dico lo stesso. E appartengo ancora alla generazione che si è preparato al sacerdozio nei seminari, in cui al mattino ci si alzava molto presto, si facevano alzare molto presto, e quindi poi si è mantenuta questa bella abitudine, devo riconoscere. Bene, la mattina una delle prime preghiere che faccio molto presto è la preghiera per i genitori e per gli insegnanti. Quindi sappiate che ogni mattina quando andate a scuola, così come i genitori quando cominciano la loro giornata lavorativa, siete sotto già la preghiera del vescovo. Fatta vero alla più grande educatrice, alla Madonna, che ebbe il compito educativo di una difficoltà enorme, perché dovette educare il figlio di Dio a vivere da uomo. Ditemi voi se era una cosa semplice, eh? Perché questo è stato il suo compito. Doveva insegnargli come si fa ad essere uomo, perché Dio non lo sapeva, non si era fatto uomo prima. Bene, è stato lei. Bene, la seconda domanda, in fondo la relazione mia cercava di rispondere a questa domanda precisamente, come anche, è vero, il Presidente Lucci ha ricordato, ecco, però mi dà modo, diciamo, di sottolineare due cose. La prima sottolineatura è la seguente. Ecco, abbiamo una grande fiducia nella nostra grande tradizione educativa. Seconda, dimenticate tutto quello che ho detto. No, non fatelo, perché sennò se la sarebbe inutile, vero, ecco. Però, ma non dimenticate l'ultima cosa che vi ho letto di Guardini e di San Giovanni Bosco, perché in un certo senso è decisivo. I ragazzi, bambini, giovani, prima di tutto hanno bisogno di sentirsi amati e qualche volta anche di sentirselo dire. Ecco, ci lasciamo con questo pensiero. Vi ripeto, abbiamo riflettuto, come dicevo fin dall'inizio, forse con un cammino un po' faticoso, ma le cose che dovevamo dire erano molto grandi, molto anche drammatiche, ecco, anche, e in ogni caso, se la cosa poi vi interessa, ecco, trovate tutto sulla, come vi dicevo, sul sito della nostra arcidiocesi. Buon anno scolastico che ormai comincia.
Bene, chiudiamo questo bel momento con una nota tecnica, uscendo chi vuole ritirare eventualmente attestati, non l'ha fatto, avrà modo di farlo soprattutto presso la segreteria delle scuole FISM. Io mi associo a Sua Eminenza, lo ringrazio ancora tantissimo, ringrazio voi della presenza, Sua Eminenza, delle parole che ci ha detto. Mi associo nell'augurare un buon anno scolastico a tutti, un anno scolastico in cui sappiamo non mancheranno i problemi sicuramente. Però credo che anche oggi sia emerso che possiamo avere in noi le risorse, le motivazioni, anche grazie a queste parole, se non per risolverli, almeno per affrontarli comunque con speranza. Grazie.